Io leggo a casa con voi. Insieme possiamo viaggiare con la fantasia e vivere nuove avventure.
Ciao ragazzi, Frankenstein è in procinto di dare per la seconda volta vita a un essere mostruoso, a una creatura mostruosa. Vediamo come prosegue la storia. Mary Shelley, Frankenstein, ovvero il Prometeo moderno, capitolo 19. Sedevo una sera nel mio laboratorio. Il sole era tramontato e la luna saliva lentamente dal mare. La luce non era sufficiente per il mio lavoro e stavo indugiando pigramente a considerare se mi convenisse sospendere le mie fatiche durante la notte o affrettarne il compimento con un'applicazione incessante. Poi le mie riflessioni mi portarono a considerare gli effetti di ciò che stavo facendo. 3 anni addietro mi ero occupato allo stesso fine e avevo creato un nemico che, con la sua barbarie, mi aveva devastato il cuore e causato amari rimorsi. Stavo ora per dar vita a un'altra creatura, di cui nulla sapevo. Avrebbe potuto essere 1000 volte più maligna del suo compagno. Avrebbe potuto trovare la sua gioia nell'assassinio e nella perversità. Egli aveva giurato di fuggire la vicinanza dell'uomo e di nascondersi nei deserti, ma ella non aveva giurato. E poiché con ogni probabilità sarebbe stata un essere pensante e ragionante, avrebbe potuto rifiutare di attenersi a un patto concluso prima della sua creazione. Avrebbero anche potuto odiarsi a vicenda. La creatura che già viveva provava ribrezzo per la propria deformità. Non avrebbe forse potuto concepire per l'altra un disgusto ancor maggiore quando se la fosse trovata dinanzi agli occhi sotto forma femminile? E la nuova creatura non avrebbe potuto, per odio a lui, rivolgersi alla superiore bellezza dell'uomo e abbandonarlo? Egli sarebbe di nuovo rimasto solo, esasperato dal nuovo insulto ricevuto da una creatura della sua stessa specie. Anche se avessero lasciato l'Europa ed eletto la loro dimora nei deserti del Nuovo Mondo, una delle prime conseguenze di quella simpatia cui il demone pareva aspirare con tanta ansia sarebbero stati dei figli. E sulla terra si sarebbe propagata una progenie diabolica che avrebbe potuto rendere precaria e piena di terrore l'esistenza dell'uomo. Avevo il diritto, per un interesse personale, di infliggere una simile condanna alle generazioni future? Già mi ero lasciato vincere dai sofismi dell'essere che avevo creato, mi ero lasciato scioccamente scuotere dalle sue diaboliche minacce, ma ora, per la prima volta, mi colpì la malvagità della mia promessa. Rabbrividì al pensiero che le età future avrebbero potuto maledirmi come la loro rovina, come colui che nel suo egoismo non aveva esitato ad acquistare la propria pace a prezzo forse dell'esistenza dell'intera razza umana. Tremai e il cuore mi venne meno quando, alzando gli occhi, vidi al chiarore della luna il demone accanto alla finestra. Un ghigno diabolico gli contraeva le labbra alla vista di me, suo creatore, intento a condurre a termine il compito che mi aveva affidato. Sì, mi aveva seguito nei miei viaggi, aveva indugiato nelle foreste, si era nascosto nelle caverne, rifugiato nelle lande desolate e ora era venuto ad accertarsi dei miei progressi e a reclamare l'adempimento della mia promessa. Mentre lo guardavo, il suo viso si atteggiò a un'espressione di subdola malizia. Con una sensazione di pazzia pensai alla mia promessa di creare un altro essere simile a lui e tremando di furore feci a pezzi ciò che mi ero impegnato di condurre a termine. Il mostro mi vide distruggere la creatura dalla cui futura esistenza egli faceva dipendere la sua felicità e con un ululato di disperazione e di vendetta scomparve. Uscii dalla stanza e chiudendo la porta feci in cuor mio solenne promessa di non riprendere mai più il mio lavoro. Poi, con passi tremanti, andai su e giù per la mia camera. Ero solo, non avevo nessuno che dissipasse la mia tristezza, che mi distraesse dalle terribili fantasticherie che mi opprimevano. Passarono alcune ore e io rimasi alla finestra a guardare il mare. Era quasi immobile, perché i venti si erano placati e tutta la natura riposava sotto l'occhio tranquillo della luna. Poche barche da pesca soltanto solcavano le acque e ogni tanto una lieve brezza recava il suono delle voci dei naviganti che si chiamavano l'un l'altro. Avvertivo il silenzio, ma mi resi conto di quanto fosse profondo solo quando il mio orecchio fu colpito da un rumore di remi accanto alla spiaggia. Una persona sbarcò vicino alla mia casa. Pochi minuti dopo udii la porta scricchiolare, come se qualcuno cercasse di aprirla cautamente. Tremai dalla testa ai piedi. Presentivo chi fosse ed ebbi la tentazione di destare uno dei contadini che dimorava in una capanna non lungi dalla mia, ma cedetti a un senso di impotenza, quel senso che spesso si prova negli incubi quando si tenta invano di sfuggire a un pericolo incombente, e rimasi immobile, quasi fossi radicato al punto dove mi trovavo. Poi udii un rumore di passi nel corridoio. La porta si aprì e apparve il mostro. Chiuse l'uscio, mi si avvicinò e disse con voce soffocata: «Tu hai distrutto l'opera che avevi iniziato. Che intendi fare? Oseresti rompere la tua promessa? Ho sopportato fatiche e affanni. Ho lasciato la Svizzera con te. Ho costeggiato il Reno, fra le isole coperte di salici e sulla sommità delle colline. Ho dimorato a lungo fra le brughiere dell'Inghilterra e i deserti della Scozia. Ho sofferto fatiche indicibili, freddo e fame. E ora tu oseresti distruggere le mie speranze? Vattene, ritiro la mia promessa. Non creerò mai un'altra creatura deforme e perversa come te. Schiavo, ho cercato di ragionare con te, ma tu ti sei dimostrato indegno della mia generosità. Ricordati che la forza è dalla mia parte. Tu ti credi infelice, ma io posso farti diventare così sciagurato da renderti odiosa alla luce del giorno. Tu sei il mio creatore, ma io sono il tuo padrone. Obbedisci!» «L'ora della mia debolezza è passata», risposi, «ed è giunto il momento della tua forza. Ma le tue minacce non possono spingermi a un atto di malvagità. Esse non fanno altro che confermarmi nella decisione di non darti una compagna nei tuoi vizi. Dovrei forse a sangue freddo scatenare sulla terra un demone che trae godimento dalla morte e dalla distruzione? Vattene, ho deciso e le tue parole non potrebbero che esasperare la mia ira». Il mostro lesse nel mio viso la fermezza della determinazione presa e in un impeto di collera impotente digrignò i denti. «Ogni uomo trova una moglie per il suo affetto», gridò. «Ogni bestia trova la sua compagna. Soltanto io devo essere solo. Anch'io ho sentimenti di affetto, ed essi non incontrano che odio e disprezzo. Puoi detestarmi, uomo, ma bada, le tue ore trascorreranno in terrore e angoscia, e presto cadrà la folgore che ti priverà per sempre di ogni gioia. Puoi negarmi ogni altra passione, ma mi rimane la vendetta che da questo momento mi è più cara della luce o del cibo. Può darsi che muoia, ma prima tu, mio tiranno e mio torturatore, maledirai il sole che sarà testimone della tua angoscia. Bada, non ho paura e sono quindi onnipossente. Ti sorveglierò con l'astuzia di un serpente per poterti pungere con il mio veleno. Uomo, ti pentirai delle umiliazioni che mi infliggi. Basta, demone, non avvelenare l'aria con queste parole malvagie. Ti ho comunicato la mia decisione e non sono tanto vile da piegarmi a minacce. Lasciami, sono inesorabile. Va bene, vado, ma ricordati, sarò con te nella tua notte nuziale. Balzai in avanti esclamando: «Miserabile, prima di firmare la mia condanna a morte, vada a salvare te stesso!» Cercai di afferrarlo, ma egli mi evitò e uscì precipitosamente dalla casa. Pochi istanti dopo lo vidi solcare le acque con la barca, veloce come una freccia. In breve si perdette nell'oscurità. Tutto fu di nuovo silenzio, ma le sue parole continuarono a echeggiarmi negli orecchi. Ardevo dal desiderio di inseguire il distruttore della mia pace e di precipitare io nell'oceano. Camminavo su e giù per la stanza a passi rapidi ed eccitati, mentre nella mente mille immagini passavano a tormentarmi e a ferirmi. Perché non lo avevo inseguito e non avevo ingaggiato con lui una lotta mortale? Avevo lasciato che si allontanasse ed egli si era diretto verso la terraferma. Rabbrividì al pensiero di chi avrebbe potuto essere la prossima vittima della sua insaziabile vendetta. E allora mi ritornarono alla mente le sue parole: «Sarò con te nella tua notte nuziale». Quello dunque sarebbe stato il momento in cui il mio destino si sarebbe compiuto. In quell'ora sarei morto, soddisfacendo e saziando a un tempo la sua crudeltà. Questa prospettiva non mi atterriva, ma quando pensai alla mia diletta Elizabeth, al suo pianto, al suo dolore quando si sarebbe vista strappare in maniera così barbara il suo innamorato, un flusso di lacrime, le prime che spargessi da molti mesi, mi salì agli occhi e decisi di non soccombere dinanzi al mio nemico senza prima aver lottato ferocemente. La notte passò e il sole sorse dall'oceano. Le mie emozioni si calmarono, se calma si può chiamare la disperazione profonda che segue a un parossismo di rabbia. Lasciai la casa sperando di dimenticare lo spaventoso colloquio notturno e presi a passeggiare sulla riva del mare, che consideravo quasi una barriera insuperabile fra me e i miei simili. Forse provai per un attimo il desiderio che così fosse in realtà. Ebbi la tentazione di passare il resto della mia vita su quello scoglio nudo. Una vita monotona, è vero, ma non turbata da improvvisi catastrofi. Se tornavo, tornavo per essere sacrificato o per vedere coloro che più amavo morire sotto una stretta di un demone che io stesso avevo creato. Camminai per l'isola come un fantasma inquieto, diviso da ciò che ama e infelice per questa lontananza. Quando fu giorno e il sole prese a salire, mi stesi sull'erba e fui vinto da un sonno profondo. Ero rimasto sveglio tutta la notte. Avevo i nervi scossi, gli occhi infiammati per la veglia e per l'angoscia. Il sonno in cui piombai mi ristorò e quando mi destai sentii di appartenere ancora a una razza di esseri simili a me e presi a riflettere con maggior calma su quanto era accaduto. Le parole del demone mi risuonavano all'orecchio come una campana a morto. Il sole aveva cominciato a tramontare e io ancora sedevo sulla spiaggia calmando il mio appetito, che si era fatto spasmodico con una focaccia di avena, quando vidi una barca da pesca prender terra vicino a me. Uno dei marinai venne a portarmi un pacchetto. Conteneva lettere da Ginevra e uno scritto di Clerval che mi scongiurava di raggiungerlo. Diceva che già era trascorso un anno da quando avevamo lasciato la Svizzera e che ci rimaneva ancora da visitare la Francia. Mi pregava quindi di lasciare la mia isola solitaria e di raggiungerlo a Perth di lì a una settimana perché potessimo assieme fissare i nostri futuri spostamenti. Questa lettera mi richiamò in un certo senso alla vita e decisi di lasciare l'isola nel giro di 2 giorni. Pure, prima della partenza, dovevo compiere una cosa che mi faceva fremere al solo pensarla. Dovevo imballare i miei strumenti chimici e per questo era necessario che entrassi nella stanza, teatro del mio odioso lavoro, e che maneggiassi quegli utensili, la cui semplice vista mi dava ribrezzo. La mattina seguente, all'alba, feci appello a tutto il mio coraggio e aprii la porta del laboratorio. I resti della creatura finita a mezzo giacevano sparpagliati sul pavimento e io ebbi quasi l'impressione di aver fatto a brani un essere vivente. Mi arrestai un momento per riprendermi, poi entrai nella stanza. Con mani tremanti portai fuori gli strumenti. Poi pensai che non potevo lasciare là i resti del mio lavoro a suscitare l'orrore e il sospetto dei contadini. Li raccolsi quindi in un cesto assieme a una grande quantità di pietre e le misi da parte, deciso a buttarli in mare quella stessa notte. In attesa di quell'ora sedetti sulla spiaggia a pulire e a riordinare i miei apparecchi chimici. Dalla notte in cui il demone mi era apparso, i miei sentimenti erano del tutto mutati. Prima avevo considerato la mia promessa con cupa disperazione, quasi si trattasse di una cosa che doveva essere adempiuta, quali ne fossero le conseguenze. Ora invece avevo l'impressione che un velo mi fosse stato tolto dagli occhi e che per la prima volta vedessi chiaramente. Neppure per un istante mi venne l'idea di riprendere il mio lavoro. La minaccia che mi era stata fatta pesava su di me, ma non pensavo neppure di scongiurarla con un atto volontario da parte mia. Ero ormai fisso nella convinzione che creare un altro mostro simile a quello che avevo già fatto sarebbe stato un atto del più vile e del più atroce egoismo, e bandivo dalla mia mente ogni pensiero che potesse portare a una conclusione diversa. Fra le 2 e le 3 del mattino si levò la luna, e allora, posto il mio cesto in un piccolo legno, mi allontanai 4 miglia circa dalla spiaggia. Il mare attorno a me era assolutamente deserto. Alcune barche stavano tornando a terra, ma io mi tenni lontano. Avevo l'impressione di essere sul punto di commettere un delitto ed evitavo con trepida ansia ogni incontro con i miei simili. A un certo momento la luna, che aveva fino ad allora brillato in tutto il suo splendore, fu velata da una grossa nuvola e io approfittai di questo momento di oscurità per gettare in mare il cesto. Tesi l'orecchio al gorgoglio che esso produceva sprofondando, poi mi allontanai. Il cielo si rannuvolò, ma l'aria era limpida, anche se resa pungente dalla brezza di nord-est che si stava levando. Quel soffio di vento mi rinfrescò e fece sorgere in me sensazioni così piacevoli che decisi di rimanere più a lungo al largo e, bloccato il timone, mi stesi sul fondo della barca. Le nubi celavano la luna, tutto era immerso nelle tenebre e io sentivo soltanto lo sciacquio delle onde tagliate dalla prua. Questo mormorio mi cullò e poco dopo mi addormentai profondamente. Non so quanto tempo rimasi in quello stato, ma quando mi svegliai mi accorsi che il sole era già abbastanza alto. Il vento si era rinforzato e le onde minacciavano di continuo la sicurezza del mio piccolo legno. Notai che il vento veniva da nord-ovest e doveva avermi spinto lontano dalla costa dove mi ero imbarcato. Cercai di mutar rotta, ma mi resi conto che se avessi insistito nel mio tentativo, subito la barca si sarebbe riempita d'acqua. In questa situazione non mi restava altra risorsa all'infuori di quella di farmi trasportare dal vento. Debbo confessare che provai una certa paura. Non avevo bussola con me e conoscevo così poco la geografia di quelle parti del mondo che il sole mi era di ben scarsa utilità. Avrei potuto essere spinto nell'Atlantico sconfinato e provare tutte le torture della fame o essere inghiottito dalle acque sterminate che ruggivano e si scontravano attorno a me. Ero già al largo da molte ore e avvertivo il tormento di una sete bruciante, preludio di altre sofferenze. Guardai il cielo coperto di nubi che correvano dinanzi al vento solo per lasciare il posto ad altre nubi. Guardai il mare, che presto sarebbe stato la mia tomba. Benone, esclamai, la tua missione è già compiuta. Pensai a Elizabeth, a mio padre, a Clerval, e mi abbandonai a una fantasticheria così tormentosa e orribile che ancora oggi tremo ripensandovi, anche se la scena del mondo sta per chiudersi per sempre dinanzi a me. Passarono in questo modo alcune ore. Poi, a poco, mentre il sole declinava verso l'orizzonte, il vento si mutò in una brezza lieve e i marosi scomparvero dalla superficie delle acque. Ai cavalloni subentrò un rollio accentuato. Mi sentivo terribilmente male e a stento riuscivo a reggere il timone, quando a un tratto vidi verso sud la linea di una costa scoscesa. Ero sfinito dalla stanchezza e dalle tensioni cui ero in preda da diverse ore, ma questa certezza di vita mi fece affluire al cuore un'ondata di calda gioia e gli occhi mi si riempirono di lacrime. Quanto mutevoli sono i nostri sentimenti e com'è strano questo amore esclusivo che portiamo alla vita anche in mezzo al dolore. Apprestai un'altra vela con una parte dei miei abiti e ansioso diressi la mia rotta verso terra. La costa aveva un aspetto selvaggio e roccioso, ma come fui più vicino notai chiare tracce di coltivazione. Vidi imbarcazioni vicino alla spiaggia e di colpo mi trovai di nuovo trasportato nella società dell'uomo civile. Seguii attentamente le insenature della costa e salutai alla fine un campanile che vidi spuntare dietro un piccolo promontorio. Data l'estrema debolezza in cui mi trovavo, decisi di far vela direttamente verso l'abitato, dove mi sarebbe riuscito più facile procurarmi di che mangiare. Per fortuna avevo danaro con me. Doppiato il promontorio, scorsi una linda cittadina e un buon porto nel quale entrai, il cuore esultante di gioia per l'inisperato salvataggio. Mentre mi davo da fare per ancorare la barca e accomodare le vele, diverse persone si radunarono attorno al posto dove mi trovavo. Sembravano molto sorprese del mio arrivo, ma invece di offrirmi aiuto, bisbigliavano fra loro con gesti che in ogni altro momento mi avrebbero procurato un vago senso di allarme. Mi limitai invece a osservare che parlavano inglese e mi rivolsi quindi loro in questa lingua. Miei buoni amici, chiesi, volete essere così buoni da dirmi il nome di questa città così che possa sapere dove sono? Lo saprete fin troppo presto, rispose un uomo dalla voce rauca. Forse siete capitato in un luogo che non si adatta troppo al vostro gusto. Comunque vi assicuro che non vi si chiederà dove volete andare ad abitare. Fui molto sorpreso di ricevere una risposta così brusca da uno sconosciuto e il mio sconcerto aumentò quando notai l'espressione accigliata e irosa dei suoi compagni. Perché mi rispondete così aspramente? Ribattei. Non è certo abitudine degli inglesi ricevere gli stranieri in modo tanto poco ospitale. Non so quali siano le abitudini degli inglesi, rispose l'uomo, ma è costume degli irlandesi odiare i miserabili. Mentre questo strano colloquio continuava, mi accorsi che la folla andava aumentando rapidamente. I visi esprimevano un misto di curiosità e di ira che mi urtava in qualche modo e in qualche misura mi allarmava. Chiesi la strada per raggiungere una locanda, ma nessuno mi rispose. Mi mossi allora per andarmene e un mormorio sorse dalla folla che mi seguì e mi si chiuse attorno. Poi un uomo dall'aspetto sinistro mi si avvicinò e battendomi una mano sulla spalla disse: «Venite, signore, dovete accompagnarmi dal signor Kirwin per dare qualche informazione sul vostro conto». «Chi è il signor Kirwin? Perché devo dare qualche informazione sul mio conto? Non è forse questo un paese libero?» Sì, signore, abbastanza libero per la gente onesta. Il signor Kirwin è un magistrato e voi dovete render conto della morte di un gentiluomo che è stato trovato assassinato qui la notte scorsa. Questa risposta mi fece sussultare, ma subito mi ripresi. Ero innocente e avrei potuto facilmente dimostrarlo. Seguii perciò in silenzio la mia guida e fui condotto in una delle migliori case della cittadina. Ero sul punto di venir meno per la stanchezza e per la fame, ma circondato com'ero dalla folla, giudicai più opportuno fare appello a tutte le mie energie, perché un'improvvisa debolezza fisica non potesse venire interpretata come un indizio di ansia o di colpevolezza. Ero ben lungi dall'attendermi la sciagura che mi avrebbe travolto di lì a pochi istanti e che avrebbe soffocato nell'orrore e nella disperazione ogni mio timore di ignominia e di morte. Debbo qui fare una pausa. Mi occorre infatti tutta la mia forza per rievocare il ricordo degli eventi spaventosi che sto per narrare in tutti i loro particolari. Ragazzi, anche noi facciamo una pausa e per sapere gli eventi spaventosi che sono successi a Frankenstein dobbiamo aspettare la prossima lettura. Ciao a tutti!